alla figura di John Mayne, che
qualcuno conosce già per il corso dello scorso anno o perché lo frequenta da anni, però mi sembrava giusto e bene anche per i nuovi presentare la figura e di conseguenza la meditazione, perché noi seguiremo la pratica meditativa secondo l'insegnamento di John Mayne. Voi sapete che di meditazione ce n'è un'infinità, ecco. Quindi cerchiamo di comprendere, capire chi era questo John Mayne e le sue indicazioni sulla meditazione. Douglas Victor Mayne nasce a Londra nel 1926. Anche se di famiglia irlandese, e fa una prima esperienza molto giovane, ventenne, presso i canonici regolari del Laterano, era confratello di...
Io?
Tu, confratello, sì. Sei poi uscito perché... Infatti lascia il collegio perché non andava giù il fatto che fossero antifemministi, ecco, i suoi insegnanti.
È migliorata, sì.
Quindi fa questa prima esperienza religiosa, poi intraprende lo studio nel 50, gli studi di giurisprudenza a Dublino. Nel 54 si laurea e inizia a lavorare presso per il Ministero degli Interni e viene inviato in Malesia. Ora, questo viaggio in Malesia si rivelerà fondamentale, non tanto dal punto di vista diciamo lavorativo, in quanto in quello spirituale, fondamentale. Infatti, nel 55, nella capitale dell'Indonesia, a Kuala Lumpur, conosce questo Swami, Satyananda, che gestisce un orfanotrofio e un ashram, e rimane affascinato John Mayne da questa figura, soprattutto dal modo in cui lo vede pregare, e gli chiede un giorno: insegnami a meditare. Ed è bellissima la risposta. Dice: tu vuoi imparare a meditare? John Mayne in realtà prima gli dice: io ho imparato a meditare secondo l'insegnamento dei gesuiti. Tenete conto che in Occidente, quando si parlava e si parla ancora adesso di meditazione, si intende la meditazione gesuitica in qualche modo, che non so se qualcuno ha frequentato il mondo gesuitico, sa di cosa sto parlando. Quindi John Mayne dice allo Swami: ma io medito in questo modo, primo passo, secondo passo, terzo passo. Lo Swami lo lascia finire e gli dice: questa non è meditazione, sarà qualcos'altro, ma non è la meditazione, perlomeno, che faccio io. E gli dà questa indicazione: per meditare devi fare silenzio, devi essere quieto e ti devi concentrare. Nella nostra tradizione conosciamo un modo per arrivare a quella calma, a quella concentrazione. Usiamo una parola chiamata mantra. Per meditare, quel che devi fare è scegliere questa parola e poi ripeterla con fede, con amore, di continuo. Questo è tutto sulla meditazione. Di fatto non ho altro da dirti. E ora meditiamo. comincia a meditare, rimane fedele tutte le mattine, tutte le sere, va dallo Swami, meditano insieme. Poi nel 1956 Main rientra a Dublino, comincia la sua carriera di docente universitario, però un punto fermo della sua vita a Dublino era la meditazione. Lui dice: tutti i giorni meditavo secondo l'insegnamento dello Swami. Nel 58 ha un lutto familiare, muore la sorella. Intanto la meditazione lo scava dentro e lì riporta alla luce quella ricerca spirituale che lo portò ormai diversi anni prima alla scelta della vita religiosa, da cui poi uscì, ma ritorna prepotente questo desiderio di consacrarsi. Infatti nel 59 Main entra in monastero nell'abbazia benedettina di Ealing, ma qui ha una batosta, subisce veramente questa cosa che lui si ricorderà per tutta la vita, cioè il maestro dei novizi gli dice: caro John, ecco, smetti di meditare, perché questa non è meditazione cristiana. E John Main veramente deve aver sofferto tantissimo, perché era diventato il centro della sua vita, la meditazione. Però ha avuto questa intelligenza, ha detto: io sono entrato nei benedettini e credo nell'obbedienza, nella forza dell'obbedienza. Non condivido, ma obbedisco. Dice: sicuramente mi porterà da qualche parte. Cessa di meditare e intraprende quella meditazione ancora di stile in realtà ignaziano, quindi tutto di pensiero, tutto molto intellettuale, molto ragionato, molto pensato, tanto che meditazione si pensa proprio meditazione sul testo. Ancora oggi è rimasta questa cosa, no? Se voi chiedete a una persona: su, meditiamo sulla scrittura, allora si prende il brano, si legge cosa mi dice questo brano, come posso vivere questo brano, tutto di testa, tutto intellettuale, che era proprio l'opposto di quello che aveva imparato in Malesia. Inconsapevolmente il maestro dei novizi gli aveva insegnato il distacco, che poi diventerà importantissimo nella sua riflessione. Nel 69 John Main è rettore della scuola abbaziale di Sant'Anselmo di Washington, e grazie all'interesse di un suo studente, intenzionato a scrivere una tesi di laurea sulla mistica cristiana, Main rilegge Holy Wisdom del mistico Better, che richiama espressamente gli scritti di Cassiano. Questo è interessante, perché c'è questo studente che gli dice: senti, devo fare un lavoro sulla mistica, consigliami un testo. E John Main gli dice: adesso gli do questo testo di Becker, che è un tomazzo, così lo tiene buono per un po' di tempo, un testo molto complesso, molto difficile, questo non verrà più a rompermi, dice, no? Perché lo studente in realtà divora quel testo e torna prestissimo da John Main, dice: senti, io ho bisogno delle spiegazioni, perché a un certo punto San Cassiano nella nona e decima conferenza parla, e allora gli comincia a dire queste cose. John Main dice: ma c'è scritto quello? Ma come? Ma queste qui sono le cose che ho imparato dallo Swami. Allora dice: aspetta un attimo, torna sul testo, rilegge il testo di Becker, e dice: si apre un mondo. Ha letto questo testo, ma anni prima si è dimenticato tutto, e dice: ma queste cose, cioè San Cassiano nella nona e decima conferenza ai monaci, siamo nel IV secolo, dice tutte le cose che ho imparato dallo Swami. È impressionante, cioè nella tradizione cristiana San Cassiano, grande padre della Chiesa, dice, lì ci sa tutto, dice quelle cose, e lì si apre un mondo, come per dire: ma allora meditare ha un senso anche in Occidente. E il maestro che mi diceva che non è cristiano, ma non è vero. Torna la ripetizione, ovviamente Cassiano non parla di mantra, mantra è una parola sanscrita, parlava però di ripetizione di un solo versetto, ripetizione di una parola, parla di mobilità, parla di posizione seduta, ma come? Allora torna al libro, torna alle conferenze di San Cassiano e dice: questa è la strada, questa è la strada. Infatti, nella conferenza decima, San Cassiano scrive: in questo modo la mente rigetta e allontana il copioso e vasto materiale di ogni genere di pensiero, restringendosi alla povertà di un solo versetto. Cioè, San Cassiano dice sui monaci: quando pregate, lasciate cadere ogni immagine, ogni pensiero su Dio. E rimanete nella povertà di un solo versetto. Ripetete, ripetete. Lo vedremo, la ripetizione del versetto serve proprio a non coltivare il pensiero, a fare silenzio, a non pensare, a non immaginare. Beh, non pensare è impossibile, non immaginare è impossibile. Allora la ripetizione del versetto, che per noi è il mantra, serve a non coltivare tutto questo. Ecco perché insisterà per tutta la vita, in realtà, John Maine sul mantra. È importantissimo perché ti aiuta a non coltivare. Arrivano i pensieri, recita il mantra. Non coltivarli, non starci dietro, non andarci dietro. Tu rimani fedele alla parola. Ripetila, con amore. Con amore. Arrivano i pensieri, lasciano arrivare. Come le nuvole arrivano e poi passano. Come le onde dell'oceano vanno e vengono. Lasciali andare. Tu stai fedele, seduto, immobile, resi quei mantri. Tutti i giorni, tutte le mattine, tutte le sere. Gli antichi dicevano, i maestri, no, del buddhisti, che dicono: medita come una montagna, medita come una montagna. Pensate, qui vicino c'è una montagna molto alta, 3500 metri, è Rocciamelone, lo si vede da Torino. È Rocciamelone, questa piramide che sta lì immobile, vengono le nuvole, lo coprono. Arriva il sole, la pioggia, la neve, la tempesta, e lui sta lì. Ecco, medita come una montagna, stai lì. Arrivano i pensieri, turbamenti, tu stai lì. Qui ed ora. Nel 74 Maine è richiamato a Londra, Healing, dove gli viene concessa un'abitazione nei pressi del monastero per ritirarsi con un gruppo di 6 giovani laici, tra cui Lawrence Freeman, che poi diventerà alla morte di Maine il successore, quello che ha preso in mano, ecco, il gruppo di meditazione fondato da Maine, per praticare la meditazione. Ecco, nel 74 in Occidente abbiamo un monaco che propone ai laici un modo nuovo di pregare, nel 74. E questo è stato veramente un qualcosa di grandioso. E lì, nel 74, John May comincia a scrivere delle lettere a questo gruppo di laici, che prima sono 6, poi si moltiplicano sempre di più. Oggi i gruppi di meditazione cristiana sono diffusi in tutto il mondo, compreso l'Italia. Da questo seme che è stato gettato nel 74, a questi gruppi scrive delle lettere sulla meditazione, che sono state tradotte fortunatamente lo scorso anno in questo libro Monastero senza mura. E sono lettere molto, molto dense, molto impegnative, proprio teologicamente proprio fondate, dove in qualche modo John Maine educa i laici a questo nuovo modo di pregare. Nel 77, grazie a un vescovo illuminato, cosa non così, così consueta, nel 77, viene invitato a istituire un priorato benedettino dove praticare e insegnare la meditazione. Cioè dice, adesso tu vai in Canada e mi fondi un monastero dove si insegna ai laici a meditare. Fantastico.
Fantastico.
Montreal. E allora, capite, dico illuminato perché ancora oggi c'è gente che sono vescovi che hanno paura quando sente parlare del termine meditazione, meditare. Prende un giovane, Lawrence Freeman, lo prende con sé, va in Canada e comincia a far passare anche lì appunto questa pratica della meditazione. Poi questi gruppi si moltiplicano, si diffondono appunto in Inghilterra, in Irlanda, negli USA. Poi nell'82 Maine muore per un cancro, giovanissimo, muore e l'eredità la raccoglie appunto questo Lawrence Freeman, che è ancora responsabile dei centri di meditazione cristiana. Nel 91 nasce la comunità mondiale di meditazione, la World Community Christian Meditation, che ha appunto sede a Londra, ma la sede centrale a Londra, ma è diffuso in tutto il mondo, moltissimo nell'Oriente, in Oriente, ma in Europa e in Italia ci sono diversi centri, a Torino ce ne sono due, uno da noi a Druento, l'altro in centro a Torino. Dicevi prima che ne sta nascendo uno a Como, Raffaella a Verbania ne gestisce uno, a Milano ci sono diversi gruppi, a Brescia, dove c'è la sede legale della comunità mondiale, gruppi di Firenze, mi sembra che ne siano quattro, molto attivi, ne sta nascendo uno, abbiamo iniziato noi nell'inverno scorso a Chieri, vicino a Torino, e poi in Meridione anche, beh, Roma, quattro gruppi, giù a Crotone ne sta nascendo uno, ecco, ho visitato da poco, perché è quello che diceva Lumini prima, ecco, il laicato, i laici stanno scoprendo che c'è un altro modo di poter pregare. E la Chiesa fino a ieri ha dato in mano ai laici il breviario, che è una preghiera tipicamente monastica, che però si fa fatica, ecco, il laico fa, anche il religioso, ma il laico fa fatica, ecco, no? Anche se i salmi sono bellissimi, insomma, però ecco, pensare che è possibile pregare anche in un altro modo. Nel 96 nasce la comunità di Firenze, ad oggi sono attivi 33 gruppi di meditazione in 10 regioni. È bello questo. Bello.
Un gruppo cosa vuol dire? Che l'incontro periodicamente?
Sì, allora la meditazione, John Maine insiste nei suoi scritti che ciascuno deve meditare tutti i giorni, su questa cosa insiste tantissimo, cioè la meditazione ha senso se è una non è una pratica, lui la chiama esperienza, è un'esperienza che viene coltivata, come tutte le cose per crescere deve essere coltivata. È un seme che va coltivato tutti i giorni, tutte le mattine, tutte le sere, tutte le mattine, della propria vita, tutte. Lui indica, dice, possibilmente prima di colazione, prima di cena. Almeno 20 minuti da portare poi col tempo a 30 minuti. Dedicandosi a uno spazio in casa, no? un angolo della preghiera. È importante che il singolo che medita si trovi insieme ad altri meditanti, perché meditare assieme agli altri, lo sa chi lo fa, chi lo pratica, è importante perché ti fa sentire a parte di un gruppo, cioè io non sono da solo, non è una cosa mia, è una cosa di una comunità, c'è una chiesa che prega in questo modo assieme a me. E quindi una volta alla settimana trovarsi insieme è bello, ti dà forza, sapere che poi in settimana tutti stanno facendo quella cosa lì, no? Non sei solo. Allora i gruppi si trovano una volta alla settimana, i gruppi che variano, perché ad esempio quello in centro Torino a volte si trovano in tre, in quattro, no? Noi a Druento variamo tra i 15, 12, 15, 20, dipende dal periodo dell'anno, no? E poi probabilmente qualche gruppo ancora di più, sì, ma non grandi numeri, ecco. Però una volta alla settimana ci si trova insieme, ecco. Questo, il gruppo è questo. E il gruppo poi cerca di tenersi uniti alla sede centrale, che c'è un sito della comunità mondiale in Italia, fatto molto bene, un sito dove vengono proposti i testi, le riunioni, gli incontri, c'è tutta una formazione proprio a livello italiano, con ritiri, con conferenze, c'è un mondo lì dietro, ecco, no? E poi c'è quello europeo, c'è quello mondiale, cioè, no? È proprio una comunità, ecco, una comunità. Allora io riprenderei, nel tempo che ci rimane, cosa viene richiesto? Abbiamo letto prima, ma ci torno sopra, per questa proposta. John May ovviamente è una proposta. C'è la meditazione di Vipassana, c'è la meditazione Zen, ci sono tantissime tipi di meditazione. Quella che noi proponiamo, è che in questi giorni noi, da cui ci lasceremo guidare, è quella proposta da John May. Viene chiesta una posizione seduta. La posizione seduta è importante perché è avere il contatto con la terra, le nostre radici sono nella terra. Posizione seduta su a terra proprio, John May dice, certo che sarebbe meglio assumere la posizione dell'Oriente, quindi il loto, però cosa per pochissimi, un mezzo loto, ma forse posizione birmana, cioè semplicemente con le gambe incrociate. Noi usiamo anche qui, chi vorrà potrà usare delle panchette da meditazione, che sono molto comode, cioè tu ti sei inginocchiato e seduto al tempo stesso. Ma su una sedia, per chi ha problemi, ecco, va benissimo anche la sedia. L'importante è che la schiena sia in posizione retta, dritta. Questo è importante, la posizione dritta. Seduti con la schiena dritta. Una posizione comoda ma vigile. Vigile perché se no ti addormenti. Soprattutto al mattino, se lo fai presto, rischi di addormentare. La schiena dritta aiuta perché ti aiuta a respirare. La testa segui la spina dorsale, quindi non reclinata verso il basso, non che guarda l'alto, ma guarda dinanzi ma con la testa che segue la schiena dorsale, è come se ci fosse un filo che ci tiene appesi al cielo. Viene richiesta la perfetta immobilità, la perfetta immobilità. Una volta che tu hai assunto la tua posizione, la tua postura seduta, tieni una posizione, una perfetta immobilità. Mei scrive: verrà voglia di muoversi, di grattarsi il naso, di aprire gli occhi, perché poi chiudi lentamente gli occhi. Ma rimanendo immobile si impara una grande lezione di distacco dal nostro egoismo. Capite, non è un'immobilità gratuita, ha un senso, perché all'immobilità esteriore coincide un'immobilità interiore. Tu impari a stare immobile qui ed ora, succeda quel che succeda. Hai voglia di scappare? Stai lì, immobile. Hai voglia di grattarti? Non ti gratti. Stai immobile. Hai voglia di muoverti? Stai lì. Perché questo, se lo fai un giorno, una settimana, un mese, un anno, 10 anni, imparerai a stare immobile in ogni situazione della vita. Quando vorrai scappare, capite? Quando vorrai cambiare. Un albero più è sradicato, più è spostato, e morirà, capite? Noi facciamo fatica a piantare le radici. Facciamo fatica a piantare le radici. Sedere semplicemente immobili per un tempo determinato è una vera e propria esperienza di trascendenza dal desiderio. Voi sapete quanto l'Oriente ci aiuti a fare i conti con il nostro desiderio. Il nostro desiderio ci uccide, perché noi seguiamo continuamente i nostri desideri. Allora, se hai il desiderio di muoverti, non ti muovi. Hai il desiderio di grattarti, non ti gratti. È banale, ma ti aiuta. Non assecondare, non assecondare. Seduti così, per quanto immobili ci riesce di stare, si inizia a ripetere la nostra parola. Non pensate che l'immobilità sia statica o che la quiete sia passiva. Nella pace, nella quiete, troviamo il Dio che genera e sostiene il mondo intero. Nella perfetta immobilità fa esperienza di Dio. Guardate, non so se intuite, ma la cosa è grossa, Nel tuo non fare nulla c'è il Dio che opera. Per noi occidentali questa cosa è impossibile, no? E invece l'Oriente ci aiuterebbe molto. Nella perfetta immobilità c'è il Dio che opera. Ora, quando ti sei seduto, sei nella perfetta immobilità, hai chiuso le palpebre leggermente, con amore. Tutto questo va fatto con molta delicatezza, senza violenza. Allora cominci a recitare la tua parola, come già indicava 1600 anni fa San Cassiano. Recita la tua parola, che l'Oriente chiama mantra. La parola mantra semplicemente significa in sanscrito preghiera, formula sacra, ecco, una formula sacra, la parola sacra. Per noi potremmo tradurre con giaculatoria, ecco. Però è una parola potente. John Maine dice è preferibile, infatti in tutti i gruppi di meditazione cristiana si segue una parola, si raccoglie una parola che è Maranatha. Maranatha. Perché John Maine invita a ripetere la parola, questa parola? Vuol dire tre cose, dipende dai tipi di traduzione, è una parola aramaica, la parola la stessa lingua di Gesù. Significa il nostro Signore è venuto, questo è il significato che troviamo in antichissimi manoscritti. Oppure il Signore è presente, oppure il Signore nostro, scusate, Signore nostro in invocazione, vieni, tradotta anche con vieni Signore Gesù. Questa parola è da preferirsi in quanto appunto è una parola aramaica, noi recitiamo una parola che è della stessa lingua di Gesù. Gesù parlava aramaico. Si pensa che sia la preghiera più antica utilizzata dalla Chiesa, era una preghiera antichissima, le prime comunità cristiane usavano questo tipo di preghiera. San Paolo termina la lettera ai Corinzi con questa preghiera, 1 Corinzi 16:21. San Giovanni chiude l'Apocalisse con la parola Maranatha. E voi sapete che l'Apocalisse è l'ultimo libro della Bibbia, quindi l'ultima parola della Bibbia è Maranatha. Vieni, Signore Gesù. E poi una preghiera che troviamo in un testo antico, nella Didache, la dottrina dei dodici apostoli, che è un testo che ci è pervenuto molto antico, delle prime comunità cristiane. Per tutta la durata della meditazione, nella mente non devono esserci pensieri, parole, immagini. O se vogliamo, non vanno coltivate le parole, immagini. Quindi non si prega durante questo tipo di preghiera. Capite? Non si usano preghiere. È una preghiera vuota, è una preghiera di assenza, è una preghiera in cui non si fa. Non si dice. E anche quando usi la parola, non pensi la parola. Questo è importante. E diventa una ripetizione non pensata, perché se pensi alla parola stai già coltivando il pensiero, ma la parola ti aiuta a non pensare, ti aiuta a non pensare. E la si recita con amore, lentamente. E quella cosa interessante è che John Maine non dà, a differenza di tutte le altre scuole di meditazione, John Maine non dà importanza, almeno non traspare dai suoi scritti, alla respirazione. Perché dice, tanto verrà da sé. Però magari noi lo faremo, ecco, almeno all'inizio, diventare consapevoli del respiro è importante. Dedicheremo magari domani, perché volevo farlo oggi ma è troppo tardi, seguendo magari l'indicazione di un altro grande maestro, questo di scuola buddista, Thich Nhat Hanh, che ci può educare alla respirazione. Magari imparare a recitare il mantra sul respiro. Magari Poi è anche interessante Maranatha perché è una parola con quattro sillabe con lo stesso peso, quindi diventa molto semplice da cantare. Maranatha, Maranatha. Magari due sillabe nell'ispirazione, due sillabe nell'espirazione, o tutto nell'ispirazione, tutto. Oppure, questo ci viene insegnato da tradizione esicastica, far coincidere le sillabe con il battito del cuore. Perché se noi riusciamo, si può, se noi ci mettiamo veramente in silenzio, ascoltiamo il nostro battito, riusciamo a percepire il nostro battito del cuore e scandire le sillabe con il battito del cuore. Sarebbe una cosa interessante. La meditazione è il viaggio, il mantra è il mezzo di trasporto. Il viaggio può essere anche bellissimo, oppure burrascoso, terribile. Ci sono delle meditazioni che dopo 3 minuti vorresti alzarti e scappare, non ne puoi più. Ecco, ma tu impari a stare lì con le cose del momento, sei lì. E allora scandisci il tuo mantra. È un'ancora di salvezza. Allora vi capiterà di, dopo 3 minuti, di essere già da tutta un'altra parte, a pensare a casa, a pensare ai figli e pensare dei problemi, pensare. Va benissimo, non c'è nessun problema. L'importante è che quando te ne accorgi, magari dopo un quarto d'ora, perché ci si accorge magari dopo un quarto d'ora, io sto pensando, non importa, con amore, con delicatezza, con molta compassione verso me stessi, tornare al mare. Maranatha, non importa, le mosche più le scacci più tornano, dice l'Oriente. Tu torni alla tua parola. Non cerchiamo di eliminare le distrazioni. E poi con la meditazione non succede nulla. Non aspettiamoci nulla dalla meditazione, non siamo lì a raccogliere i frutti. Trasforma l'esistenza lentamente, ma intanto impari a rimanere con la realtà, a stare con la realtà, tutta. Questa è la meditazione. Con le cose belle e con le cose brutte. Perché la realtà è una. E noi purtroppo siamo molto dualisti, tendiamo a eliminare, esorcizzare, allontanare le cose brutte e aggrapparci a quelle belle. Ma la realtà è una sola. Dobbiamo tornare a abbracciare tutta la realtà. Per quello che è. Per come capita. E con la meditazione, molto bella la radice, no? Meditare è proprio la stessa radice di medicina, no? Di medico, guarisce la nostra frantumazione, guarisce il nostro essere dualisti, il nostro separare. Ecco, la meditazione ci aiuta a diventare spirituali. E l'essere spirituale è colui che abbraccia tutta la realtà. Tutta. Imparare a stare con le cose belle e con le cose brutte. con la notte e il giorno, la luce e la tenebra, il dolore, la malattia, la gioia. Imparare a stare. Questo è l'uomo spirituale. L'uomo spirituale non toglie nulla, abbraccia tutto. Quanta fatica però che facciamo a entrare in questa logica. Noi siamo sempre lì a lottare con i nostri desideri, quello che si oppone ai nostri desideri. Ecco perché vi dicevo prima l'importanza di ripensare al desiderio. Rimanere, stare lì, con tutta la realtà. Ma ci torneremo su queste cose perché è il centro un po' della nostra settimana. Quindi meditando si diventa esseri totali, totali. Ci ricomponiamo. E lo faremo nella visione in cui si affondano le radici nel proprio centro più intimo, più profondo. Per poter crescere bisogna prima essere piantati, mettere radici, curare il nostro essere. E con la meditazione ci radica nella nostra sorgente interiore, nel nostro punto di fuoco che ci portiamo dentro. Ci radica lì. È come un ferro che viene immerso nel fuoco e poi diventa fuoco. E noi rimanendo, con la meditazione rimanendo in questo centro, questa sorgente, diventiamo sorgente. E la ricaduta sarà nei pensieri che faremo, nelle parole che diremo, negli abbracci che elargiremo. La nostra vita sarà trasformata, quello che dicevamo prima. Saremo in colui che è. Saremo in colui che è, saremo nell'essenza. E ci accorgeremo che avremo tutto quello che ci occorre. Si diventerà ciò che Lui intendeva fossimo quando ci ha creati. Meditare significa tornare alle nostre origini, riscoprire il motivo della nostra creazione. Se riusciamo a perseverare meditando ogni mattino e ogni sera, la nostra capacità di amore crescerà costantemente, giorno dopo giorno. L'unica cosa che conta è la realtà di Dio, la realtà della Sua presenza nei nostri cuori. La meditazione è questo, nel silenzio della povertà, della pratica meditativa, perché è una pratica, è un'esperienza poverissima la meditazione, non viene chiesto nulla, nulla. Non bisogna pensare nulla, non bisogna dire nulla, non bisogna pregare nulla. In questa povertà totale allora si fa esperienza del tutto, del tutto, nella massima povertà la più grande ricchezza, nel vuoto la pienezza, nell'assenza la presenza. È paradosso, ma è così.